Attuale e moderna è l'emigrazione, ma già circa 2000 anni fa, e lo era, ma esageratamente e molto di più. I Celti, nostri antenati nelle nostre zone, ma chi erano? Il Monsorino, colline con un'anima, sono un grande tempio della natura, con megaliti e calendari. Il mondo è chiaro. E anche scuro. Dopo aver visitato il museo di Sesto Calende, dove possiamo avere un'idea della civiltà di Colasecca, ci si può recare sul Monsorino, che è il centro sacro dei Cebuani e dei Votodrones. La tipologia della necropoli del Monsorino a Golasecca è di enorme importanza, essendo l'unica rimasta in Nord Italia che ancora rispecchi il culto megalitico, con schemi e rituali simili a quelli dei Celti di Scozia, Irlanda e Bretagna, che si portarono avanti sino all'età cristiana. Raggiunto l'abitato di Golasecca, scendere sulla strada che costeggia il fiume, che era raggiungibile anche da Sesto Calende, del quale si segue la direzione verso sud, dove il viadotto dell'autostrada si lascia l'auto e quasi alla base dei pilastri di sostegno un cartello segnaletico illustra la strada, che è una mulattiera di ciottoli. Seguendola in salita, dopo aver superato un prato, si prosegue fino al centro sacro che si trova su un piccolo altipiano che un tempo, il bosco è recente, doveva guardare dall'alto la valle del fiume. Ci troviamo di fronte al santuario. Ciò che possiamo vedere sono tre cromlech e due allee, una delle quali fa da vestibolo al cromlech più grande. Il cromlech è aperto per mettere in mostra la tomba a cassetta. Si respira un'aria sacrale e magica, il bosco, il piccolo altopiano con le forre ripide, il silenzio delle pietre, dando l'impressione di vivere in altre epoche, dove il soprannaturale conviveva con la natura e l'uomo, in una sintesi che abbiamo perduto nella nostra corsa verso il progresso tecnologico. Questi monumenti furono individuati dall'abate Gian Battista Giani alla prima metà del 1800. Egli erroneamente li attribuì all'esercito romano. Nel 1870 il Castelfranco intraprese una vasta campagna di scavi sul Monsorino e sulla sponda opposta del fiume. Ritrovò 130 tombe e 43 cromlech sulla sponda sinistra e 4 sulla destra. Purtroppo il materiale ritrovato fu diviso fra varie collezioni private ed alcuni musei. Questo portò alla perdita e alla dispersione di gran parte degli oggetti. Sotto la collina dei Cromlech fu rinvenuta nel 1965 una base di capanna circolare. Più avanti, è il percorso numero 5, a sinistra, ritornando, è possibile rintracciare altri tre Cromlech e uno con allee. Ai loro tempi, i tumuli dei Cromlech dovevano essere molto, ma molto più alti. I Cromlech sono stati ritrovati anche nel Canton Ticino, importante quello di Minusio Ceresol, a Locarno. Il Cromlech era una tomba di personaggi importanti, davanti al quale in particolari occasioni si svolgevano riti e cerimonie connessi con il culto degli antenati divinizzati come protettori. Il più antico cromlech di Golasecca è quello di Carrera, che ha Sesto Calende, dell'VIII secolo, mentre i più recenti sono del V secolo. In Italia troviamo cromlech anche in Liguria, Toscana, Veneto e Umbria. Dei recenti scavi hanno portato alla luce sul Monsorino un complesso di 45 tombe. Le più antiche, quelle del VII secolo, a Pozzetto Foderato di Ciottoli, e quelle del VI secolo invece a Cassette di Lastre di Pietra. Queste tombe sono raggruppate in nuclei forse rispondenti a clan. Alla Garzonera di Vergiate vi sono tre cromlech. Il primo costituito di 28 pietre formanti un cerchio di 11 metri di diametro. Il secondo, a breve distanza, 10 metri, è più piccolo, 8,4 metri di diametro. I due recinti sono collegati da una allee di 6 metri di larghezza. A 20 metri dal secondo cromlech vi è un terzo, grande pressappoco come il secondo. Un osservatore che si ponesse al centro del recinto numero 2 poteva scorgere a occhio nudo all'alba del 4 giugno la levata eliaca di Aldebaran. Essa indicava l'avvento del periodo chiaro e la festa di Beltane. Questo perché i cromlech della cultura di Colasecca evidentemente non erano megaliti isolati, ma facevano parte di un unico disegno. Ad esempio, lungo l'ipotetica linea che unisce il centro del cromlech più piccolo con quello del maggiore, era possibile osservare il sorgere del sole nel giorno del solstizio d'inverno. In entrambi i luoghi, Monsorino e Garzonera, i tre cromlech sono disposti in modo che i loro centri fungevano da vertici di due triangoli rettangoli. L'uso del triangolo pitagorico per progettare un'opera importante non era sconosciuto al mondo celtico, ma è sorprendente che ci troviamo di fronte ad un uso complesso del triangolo rettangolo 400 anni prima di Pitagora. Il fatto che ad essere orientati astronomicamente sono sempre luoghi sacri ci fa capire quanto profonda fosse la connessione tra gli astri celesti e la vita spirituale dei nostri antenati. Già nel Neolitico i Celti e i Liguri avevano rivolto la loro attenzione allo studio degli astri. In prima analisi, sembrerebbero interessati soprattutto allo studio del moto solare e alle sue relazioni con le costellazioni delle Pleiadi, Orione, Scorpione, Aldebaran e Betelgeuse. Lo scopo principale degli studi astronomici druidici era quello di stabilire un primo calendario sul quale basare l'esecuzione delle diverse opere agricole. Infatti era indispensabile studiare bene i vari momenti e i punti di levata e di tramonto del sole, in modo da determinare le stagioni e dividere l'anno. Studiando gli allineamenti ed altre strutture megalitiche e il loro orientamento astronomico, si può ipotizzare che all'inizio si calcolò un calendario di 16 mesi. Poi lo studio delle fasi lunari portò al calendario lunare, fermi restando i due grandi momenti solari dei solstizi. Ogni 30 anni per i Celti terminava un ciclo epocale e rituale. Noi diremmo finiva il secolo. Nell'orientamento, la direzione nord corrispondeva al basso e sinistra, mentre il sud era alto a destra, est era davanti e ovest dietro. Ritualmente si contrapponeva la parte oscura del cielo, il nord, il mondo dei morti, alla parte chiara, il sud, il mondo dei vivi. Le due stagioni in cui si divideva l'anno erano Samonios, che in irlandese è Samhain, il 1° novembre, considerate o capodanno, a cui seguiva il periodo oscuro, inverno, considerato pervaso da spiriti ed esseri soprannaturali, ed esso terminava a Beltane, quando iniziava il periodo chiaro, nel quale non vi era più nulla da temere dal mondo e dell'oltretomba, che richiudeva le sue porte, dopo che gli esseri maligni vi erano rientrati per sfuggire alla luce, restando sino al prossimo Samonios. Il mondo nel periodo chiaro era degli uomini e degli dèi figli della luce solare.